Notizie da Il Sole 24 Ore, lette da voceviva.it, 2024 12 04 10 e 29. Management, narrare per unire, il potere forse dimenticato delle storie. Le narrazioni hanno il potere di coinvolgere emotivamente e influenzare le decisioni delle persone, ma l'abuso di storytelling può portare alla perdita del loro valore intrinseco e alla manipolazione. Nel cuore della notte una donna vestita di bianco si aggira per le stanze di una inquietante seppur splendida villa vicentina. Ha appena preso un punteruolo dal cassetto del tavolo della cucina e di lì a poco la si vede fuori dalla finestra della stanza in cui dorme una bambina. Stacco. La stessa donna viene ripresa 10 anni prima, mentre entusiasta risale a perdifiato le scale della stessa villa mostrando a un uomo che bacia e abbraccia un foglio che poi si rivelerà essere una conferma del suo stato di gravidanza. Una seconda donna seduta accanto all'uomo anch'essa partecipa al momento di felicità. Questo è l'incipit dell'ultimo film di Marco Tullio Giordana, La vita accanto, ispirato all'omonimo romanzo di Maria Pia Veladiano. Lo cito perché mi è sembrato uno dei numerosi mirabili esempi del potere della narrazione quando è ben strutturata, ovvero quello di portare lo spettatore immediatamente dentro alla storia attivando un meccanismo di pieno coinvolgimento. In questo incipit ci sono tanti indizi e diverse ipotesi plausibili. Alcune cose vengono mostrate, poco viene detto, tanto viene lasciato al lavoro dell'immaginazione dello spettatore. La narrazione, o storytelling, si configura come uno straordinario, ancestrale e istintivo strumento dell'essere umano utile per fini diversi, come ad esempio il divertimento, l'evasione, il trasferimento di conoscenze e valori, l'influenzamento del comportamento altrui, eccetera. Jonathan Gottschall si spinge a dire che le storie sono macchine per produrre condizionamento dotate di elementi prevedibili per catturare l'attenzione e generare emozioni con il fine ultimo di esercitare diversi tipi di influenza sugli altri, e lo fa nel saggio intitolato Il lato oscuro delle storie. Il titolo del libro fa il paio con quello che molto probabilmente ci è venuto in mente leggendo il passaggio del libro di Gottschall sopra citato, ovvero che influenza e persuasione van bene fin tanto che hanno un fine ultimo buono, ma diventano un problema quando lo scopo non è nobile. Sempre Gottschall sottolinea come, negli ultimi decenni, sia emersa una vera e propria scienza della narrazione per sbaragliare l'antica superstizione che vede nelle storie qualcosa di inafferrabile, qualcosa che le rende a prova di scienza. Oggi una vasta squadra di ricercatori, tra cui psicologi, specialisti della comunicazione, neuroscienziati e analisti letterari, applica il metodo scientifico per studiare gli effetti delle storie sul cervello. E questi studi confermano come le storie abbiano il potere di influenzare i comportamenti delle persone poiché colpiscono e parlano direttamente alla dimensione emozionale del cervello umano che è in larga parte responsabile anche delle decisioni che le persone poi prendono. Oggi tutti parlano di narrazioni, eppure paradossalmente proprio il fatto che in ogni ambito vengano usate delle narrazioni è il segnale di una crisi dell'esperienza narrativa. Al cuore di questo storytelling rumoroso domina un vuoto narrativo che si manifesta come mancanza di senso e perdita dell'orientamento. Né lo storytelling, né tanto meno la svolta narrativa sono in grado di innescare un ritorno del racconto. Il fatto che un certo paradigma diventi un tema esplicito e sia inoltre diventato di moda farne un oggetto di ricerca è possibile solo in virtù di una profonda alienazione rispetto ad esso. Questo richiamo insistente alle narrazioni allude proprio a una loro disfunzionalità. In questo caso è Byung-Chul Han nel suo La crisi della narrazione a ribadire come evidente uno snaturamento dello spirito e del meccanismo dello storytelling che sembra essere diventato il fine quando invece dovrebbe restare un mezzo. Platone riteneva che la mente dell'essere umano fosse articolata in 3 nuclei fondamentali, logica, emozioni e appetiti. In una mente sana il primo nucleo governa gli altri 2, in una mente meno sana i secondi sovrastano il primo. Platone, quindi, osteggiava narrazioni e narratori proprio perché le storie sollecitavano soprattutto le emozioni portando le persone ad agire in modo istintivo e non razionale. Ora, noi tutti siamo certamente convinti del fatto che le storie siano capaci di coinvolgerci e questo lo pensiamo semplicemente perché lo sperimentiamo sulla nostra pelle quando leggiamo, scorriamo i feed dei social, guardiamo un film o una serie, ascoltiamo qualcuno parlare e così via. Intuiamo però certamente anche come valga davvero il principio del farmaco in greco, ovvero il veleno. Questo significa questa parola in greco, che in dosi ponderate è benefico, ma in quelle eccessive è tossico. Con ogni probabilità oggi assistiamo a un'esasperazione dell'applicazione del meccanismo narrativo, e in fondo le ragioni di questa apparente deriva sono anche facilmente comprensibili. Il consenso da parte delle persone e la loro attenzione che ne rappresenta la conditio sine qua non costituisce un asset fondamentale, lo è da sempre per i leader nei contesti politici o aziendali, lo è da tempi relativamente recenti per i cosiddetti influencer in qualunque ambito essi operino. E siccome la corsa all'oro del consenso richiede anche grande velocità e tempismo, le storie rappresentano il tramite più efficace per catturare l'attenzione e conquistare il consenso. E se tutto diventa narrazione e storytelling, allora niente lo è più. O perlomeno, tanto per citare ancora Baiyun Chulan, rischiano di diventare semplicemente prodotti da consumare senza più nessun valore intrinseco. In questa deriva le storie rischiano di perdere il potere più rilevante e nobile che hanno, quello per cui forse principalmente sono nate nella notte dei tempi, affermandosi come una delle facoltà che ci distinguono dagli animali: trasmettere e tramandare i valori positivi che costituiscono le fondamenta di qualunque comunità umana sana, coesa e solidale al suo interno. Sarebbe di vitale importanza restituire alle narrazioni questo ruolo cruciale di collante delle comunità, penso anche a quelle aziendali, per porre un argine e un rimedio a un'altra deriva spesso paventata, ovvero quella dell'individualismo che le nuove forme dell'organizzazione del lavoro possono talvolta indurre o addirittura esasperare. Per Partner di Newtons.